Allora, oggi vi consiglierò quelli che io considero i due libri più belli sulla resistenza italiana contro la dittatura fascista e contro gli invasori tedeschi. Li hanno scritti due autori che sono nati curiosamente lo stesso anno, 1922. Il primo è Beppe Fenoglio, morto troppo presto, 60 anni fa. L'altro, Luigi Meneghello, sempre 1922, morto nel 2007. Fenoglio è stato partigiano sulle Langhe, lui era di Alba. Meneghello, giovane universitario, ha fatto il partigiano sulle colline, sui monti Berici, negli intorni di Vicenza. Lui era nato a Malo, che è un paese, un comune della provincia di Vicenza, e ha scritto un bellissimo libro di memorie autobiografiche, giocando sulla parola, sul doppio senso. Il titolo del libro è Libera nos a Malo, con Malo maiuscolo ovviamente, per citare il suo paese d'origine. Brevemente, il libro di Fenoglio è Una questione privata, lo pubblica in Audi. Una questione privata perché? Perché racconta la storia di Milton, un partigiano, giovane partigiano, uno brutto, lo descrive, brutto, alto, scarno, curvo, di spalle, aveva la pelle spessa e pallidissima, ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce o di umore. Milton vaga in modo un po' ossessivo per le Langhe, per le colline delle Langhe, Monferrato, eccetera. Perché? Perché va a cercare un repubblichino, un fascista repubblichino o anche un tedesco, ma non per ucciderlo, lo vuol fare prigioniero. Perché? Perché lo vuole scambiare, vuole fare uno scambio di prigionieri. Ma è perché vuol fare lo scambio di prigionieri? Vuol fare lo scambio di prigionieri perché quando lui è salito in montagna è andato a trovare la ragazza di cui era innamorato, Fulvia, una ragazza molto bella, con cui lui cambiava libri, consigliava dischi, ascoltavano la musica insieme, le scriveva lettere bellissime. Una cominciava con Fulvia splendore, virgola. E lui è innamorato di Fulvia e Fulvia forse un po' meno di lui. Le piace molto stare insieme a Milton, ama le sue parole, i suoi consigli, i libri che le consiglia, eccetera. Però quando Milton va nella casa di campagna dove Fulvia era affollata durante la guerra, non la trova più perché lei è tornata a Torino con i genitori. Trova la vecchia domestica, la quale, chiacchierando del più e del meno, gli racconta che negli ultimi tempi Fulvia veniva a trovare Fulvia un giovanottino di città, tal Giorgio Clerici, e a Milton comincia a venire il sospetto, la preoccupazione, insomma il tarlo che ci possa essere nato qualche cosa tra Fulvia, tra la sua adorata Fulvia e questo Clerici. Clerici è caduto in un rastrellamento, è stato preso in un rastrellamento e quindi è detenuto con altri italiani nelle prigioni di Alba dai nazifascisti e quindi Milton, siccome non può raggiungere Fulvia, non può farsi spiegare la situazione, decide di catturare un tedesco o un fascista per scambiarli con Giorgio Clerici e finalmente sapere, togliersi questo assillo dall'animo e dal cuore, insomma sapere che cosa è successo esattamente tra lui e Fulvia. Questa è la storia di Una questione privata. Un'azione privata proprio perché all'interno della grande questione nazionale della storia con la S maiuscola c'è questa piccola storia, questo affare privato che assilla Milton e che lui vuole risolvere mentre fa il partigiano. L'altro libro lo ha scritto Luigi Meneghello, lo pubblica Rizzoli, il titolo è I piccoli maestri. I piccoli maestri è la storia di un piccolo gruppo di giovani intellettuali universitari raccolti intorno a una figura carismatica, a un docente di liceo, Antonio Giuliolo, nome di battaglia Capitan Toni, anzi più che nome di battaglia, insomma loro lo chiamavano Capitan Toni perché era il loro mentore, che poi morirà in battaglia sull'Appennino tosco-emiliano. Si raccolgono questo gruppo di giovani, decidono di salire in montagna, di imbracciare le armi in modo volontario, di stare dalla parte del popolo, di combattere per la liberazione dalla dittatura fascista e dall'invasore nazista. Sono giovani indipendenti, scherzosi, intransigenti, assolutamente non conformisti. E il libro racconta la storia di questi piccoli maestri. Si chiamano piccoli maestri perché, come Anche Fenoglio aveva una grande passione per la lingua inglese, infatti l'altro suo capolavoro, il Partigiano Johnny, è infattito di espressioni inglesi. Anche Meneghello, dopo la guerra, disilluso dalla situazione nel 1946, disilluso nelle speranze, nelle aspettative di questi giovani che pensavano di essersi liberati dal fascismo, di trovare un'Italia diversa, eccetera, decide di espatriare e finirà in Inghilterra a Reading, all'Università di Reading, dove insegnerà italiano per tutta la vita, prima di ritornare a morire in Italia. Allora, piccoli maestri perché? Perché lui aveva trovato in un saggio inglese del Settecento, un saggio di Horace Walpole, questa espressione che veniva usata all'epoca per designare scherzosamente i banditi beneducati da strada di quel tempo. Quindi anche loro sono un po' banditi beneducati, banditi per bene, diciamo, ribelli, ribelli per bene. Perché considero questi i due più bei libri della Resistenza, sulla Resistenza? Perché sono due libri che presentano la Resistenza, che parlano della Resistenza, parlano dei partigiani, in modo con una lingua e uno stile scarno, assolutamente non retorico, anzi antiretorico e antieroico. Per esempio, leggendo I Piccoli Maestri, spesso si ride, sono situazioni comiche, scherzose, ma c'è anche la paura, c'è l'uomo in tutte le sue manifestazioni, i suoi sentimenti, anche le sue debolezze, eccetera. Quindi niente di retorico, niente di eroico. Fulvia è poi si è saputo molti anni dopo che Fulvia era una persona reale, si chiamava Benedetta Ferrero detta Mimma, e lei ha confermato questo rapporto che aveva con Fenoglio, e lui lo traduce nel libro, però dice: io ero affascinata da lui, dalle sue parole, dai suoi discorsi, dai libri, dai dischi che mi faceva sentire, ascoltavamo insieme, però non ero attratta da lui fisicamente, gliel'avevo anche detto, quindi è andata così. Italo Calvino, di Una questione privata, questo capolavoro, scrisse una cosa molto bella, scrisse così: fu il più solitario di tutti che riuscì a fare sulla Resistenza il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l'aspettava, Beppe Fenoglio, e arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo, e morì prima di vederlo pubblicato nel pieno dei 40 anni. È un gioiello. Vi leggo soltanto vi rubo qualche minuto in più per l'occasione, e vi leggo poche righe tratte da un altro libro molto bello di Fenoglio, lo consiglio tutto, sono I 23 giorni della città di Alba, La Malora, L'Imboscata, dagli appunti partigiani. C'è un altro giovane partigiano, un altro Milton, un altro Johnny, che vuole tornare in montagna, vuole tornare su tra i suoi compagni partigiani. E la madre gli dice: tornaci, se te la senti, tornaci. Ma sappi che ogni volta che passeranno con camion e mitraglie e cani per quelle colline dove tu sarai, io mi sentirò morire. Ora vai, abbraccio mia madre, non stretta, che non senta col petto la pistola che mi sforma una tacca. Scendo nel prestino, nel forno, lo attraverso, alla porta il fornaio di Bello Nuovo mi mette la mano sulla mano e in tasca mi infila un cotechino incartato. Gli sono grato che non mi parla di rifletterci bene. Pesto i piedi per aggiustarli negli scarponi e vado. È già buio, è molto freddo. Non c'è luna, ma forse spunterà. Risalgo la provinciale Alba Acqui per un 200 metri, taglio in un prato in salita e sono subito sulla stradina di San Rocco. Lì stacco il mio bel passo da montagna, da campagna. Paiono viaggiare con me le colline alla mia destra che guardano la mia piccola città tenuta da loro. Ci vive la ragazza di cui sono e sarò sempre innamorato. Se ora almeno non fossi innamorato, o se piuttosto questa bellissima mi desse qualche speranza. A non voler staccare gli occhi da quelle colline, mi trovo improvvisamente con un piede sul vuoto del fossato. Mi riporto in metà della strada con uno scossone. Ma l'amore si fa ripensare. Se mi ammazzano, posso sperare che lei senta qualcosa rompersi dentro e venga su per le colline a cercarmi tra amici e nemici, ululando come una lupa? Mi ritroverà lungo, lunghissimo sopra la neve e mi bacerà tra sangue e gelo. Allora, il 25 aprile è già trascorso, è stato festeggiato un altro discorso, e voi vi direte: ma insomma, ormai l'abbiamo festeggiato, lo mettiamo nel cassetto fino al prossimo anno. No, il 25 aprile non si può mettere mai nel cassetto, perché il vento che soffiava 78 anni fa soffia ancora e ci dice che noi siamo il frutto della guerra di liberazione. Non è la festa della libertà, come ha sostenuto l'attuale Presidente del Consiglio, è la festa della liberazione, dal nazifascismo, dalla dittatura fascista e dall'invasione dei tedeschi. Quindi quel vento soffia sempre e faccio mio il monito del presidente Sergio Mattarella, che ha lanciato a Cuneo martedì scorso, ed è il monito che dobbiamo avere sempre presenti. Ora e sempre, resistenza. Buona lettura.